Continuiamo la lezione andando a vedere insieme come sarebbe stato il progetto del riconoscitore di sequenza qualora invece che la codifica Gray avessimo deciso di andare ad adottare la codifica OneNote. Passiamo quindi insieme alla slide numero 19. In questo caso, siccome adottiamo la codifica OneNote ed è necessario un flip-flop per ognuno degli stati e abbiamo quattro stati, avremo fondamentalmente la codifica su 4 bit. Allora, vediamo che la tabella di stato è esattamente quella che ho copiato dalla slide precedente dove abbiamo discusso la costruzione di questa tabella. Allora, qui vedremo uno dei vantaggi della codifica OneNote, vale a dire, in questo caso qui non c'è bisogno, come nel caso di codifica Gray, di andare a costruire la tabella di verità e poi a minimizzarla utilizzando le mappe di Karnaugh. Qui, già dalla tabella di stato, vedremo un metodo che ci consente di andare a ricavare subito le equazioni che ci permetteranno poi di fare un'implementazione circuitale efficiente. Ovviamente qui il numero di equazioni rispetto al caso precedente è maggiore perché abbiamo 4 flip-flop per gli stati e poi l'uscita Z, per cui avremmo 4 equazioni di ingresso ai flip-flop e un'equazione per l'uscita Z, per un totale di 5 equazioni. Per cui vedete che in questo caso il numero di bit non minimo ci porta ovviamente a incrementare il numero di equazioni con cui andiamo a descrivere il nostro riconoscitore di sequenza. Iniziamo quindi a derivare dalla tabella di stato le equazioni. Iniziamo con la prima equazione, vale a dire l'equazione di ingresso al flip-flop A indicata con ADT più 1 oppure con DDA. Per ciascuna combinazione delle variabili di stato e dell'ingresso, vale a dire in questo caso A, B, C, D, X, dobbiamo individuare i min termini nella colonna stato futuro del flip-flop che stiamo considerando. Procederemo poi analogamente per l'uscita Z. In questo caso però, anche se gli stati hanno codici che comprendono tutte le variabili, quando andiamo a scrivere le equazioni di pilotaggio dobbiamo considerare la sola variabile relativa al flip-flop corrispondente, dal momento che le altre sono poste pari a 0 per definizione del codice OneNote. Ad esempio, lo stato futuro A, vale a dire codifica 1000, è ottenuto in tre differenti casi, vale a dire quando lo stato presente è 1000 e l'ingresso X è uguale a 0. Il secondo caso in cui lo stato futuro assume questa codifica è quando lo stato presente è 0100 e l'ingresso X è uguale a 0 e infine quando lo stato presente è 0001 e l'ingresso è posto uguale a 0. Allora vedete che sono tre i termini per cui lo stato futuro assume codifica 1000. Allora, nel primo caso si ha stato A e ingresso x uguale a 0, per cui potremmo andare a scrivere il primo termine come A and x negato. Nel secondo caso abbiamo che lo stato presente è lo stato 0100, quindi B, e l'ingresso è uguale a 0, quindi B and x negato. Il terzo caso si ha quando lo stato presente è 0001, vale a dire stato D, e l'ingresso x è uguale a 0, per cui possiamo scrivere d and x negato, per cui in generale possiamo scrivere che ADT più 1 è uguale a A and x negato o B and x negato o d and x negato. A questo punto possiamo andare a utilizzare la proprietà distributiva che abbiamo già visto nella prima parte del corso e andare a raccogliere x negato, per cui avremo A o B o d, il tutto in AND con il complemento dell'ingresso X. Vediamo adesso invece il caso dello stato futuro B, vale a dire codifica 0100. Esso è ottenuto quando lo stato presente è A, vale a dire codifica 1000, e l'ingresso X è uguale a 1, per cui avremo un termine che andiamo a indicare come A and X. Oppure, quindi OR, lo stato presente è D, vale a dire codifica 0001, e l'ingresso X è uguale a 1, per cui andremo a mettere un termine che è D and X. Anche in questo caso qui possiamo andare a utilizzare le proprietà dell'algebra booleana e andare a scrivere lo stato futuro come A OR D, il tutto in AND con l'ingresso X. Vediamo adesso insieme la terza equazione, vale a dire stato futuro uguale a C. In questo caso abbiamo due possibilità di ottenere come stato futuro C. La prima è quando lo stato presente è B, vale a dire codifica 0100 e l'ingresso X è pari a 1. Mentre la seconda possibilità si ha quando lo stato presente è C, vale a dire codifica 0010 e l'ingresso X è posto pari a 1. Per cui possiamo scrivere che lo stato futuro C è dato da B and X o C and X. Anche in questo caso possiamo andare ad utilizzare le proprietà dell'algebra booleana e andare a scrivere lo stato futuro C come BOC, il tutto in AND con l'ingresso X. Ci manca un'ultima equazione di stato, vale a dire stato futuro uguale a D. Questo si presenta in un unico caso, vale a dire quando lo stato presente è C, vale a dire codifica 0010. E l'ingresso x vale 0, per cui possiamo scrivere che lo stato futuro d è dato dall'equazione C and x negato. In questo caso, ovviamente, non è possibile andare a fare delle semplificazioni perché questa è già un'equazione in forma minima. Ci manca un'ultima equazione che è quella relativa all'uscita z. Allora, qui dobbiamo andare a considerare i min termini dell'uscita z. In questo caso l'uscita z vale a 1 solo in un caso, vale a dire quando lo stato presente è nella codifica 0001, vale a dire d, e l'ingresso x è uguale a 1, per cui andiamo semplicemente a scrivere z uguale d and x. Vediamo adesso insieme com'è il diagramma logico di questo circuito. Passiamo alla slide 20. Allora, vedete che sono necessari 4 flip-flop, tutti di tipo D, uno per lo stato A, uno per lo stato B, uno per lo stato C e uno per lo stato D. Allora, vedete che al flip-flop A è connessa una porta AND che riceve l'ingresso X complementato, vale a dire in uscita da un inverter, e nella seconda ingresso la porta AND riceve l'uscita di una OR a tre ingressi che riceve lo stato A, lo stato B e lo stato D, vale a dire l'uscita del primo, del secondo e del quarto flip-flop. Per quanto riguarda il flip-flop B, questo riceve in ingresso l'uscita di una porta AND. Al primo ingresso della porta AND è connesso l'ingresso X, mentre al secondo ingresso della porta AND è connessa l'uscita di una OR a due ingressi che riceve l'uscita del primo e del quarto flip-flop. Per quanto riguarda il terzo flip-flop, vale a dire quello relativo allo stato C, questo riceve in ingresso sempre l'uscita di una porta AND a due ingressi. Al primo ingresso della porta AND è connesso l'ingresso X, mentre al secondo ingresso della porta AND è connessa l'uscita di una porta OR a due ingressi che riceve l'uscita del secondo e del terzo flip-flop, vale a dire quelli inerenti allo stato B e allo stato C. Per quanto riguarda il flip-flop D, questo riceve in ingresso solo l'uscita di una AND a due ingressi. Questa AND riceve il complemento dell'ingresso X e l'uscita del terzo flip-flop, vale a dire quello inerente allo stato D. Infine è necessario andare anche a disegnare una porta AND che ci vada a rappresentare l'uscita Z. Questa Questa porta AND riceverà in ingresso l'uscita del quarto flip-flop, vale a dire lo stato D, e la variabile X di ingresso. In questo modo abbiamo completamente rappresentato il nostro riconoscitore di sequenza andando ad adottare una codifica one-hot. Proviamo adesso a ragionare un attimo sulle differenze tra il circuito che noi otteniamo con una codifica Gray e il circuito che noi otteniamo con la codifica one-hot. Allora, possiamo ad esempio andare a valutare il costo degli ingressi. Solitamente per i flip-flop si va a considerare un costo fisso pari a 14 per ciascun flip-flop. Nel caso vi sia questa richiesta in un esercizio, vi andrò io a indicare qual è il costo da associare a ciascun flip-flop. Se torniamo alla slide 18, vediamo che abbiamo due flip-flop, quindi avremo un costo di 28 perché abbiamo 14 per 2. Poi abbiamo due porte AND a due ingressi che ci danno un costo di 4, al quale dobbiamo associare i due ingressi alla OR per un costo di 6. E poi dobbiamo anche considerare la porta AND per l'uscita Y che ha tre ingressi. Quindi abbiamo che la parte combinatoria ci dà un totale di 9 per il costo d'ingresso, al quale bisogna aggiungere il 28 dei flip-flop, per cui totale costo 37. Adesso torniamo insieme alla slide 20 e vediamo di calcolare il costo degli ingressi in questo caso. I flip-flop in questo caso sono 4, per cui dobbiamo fare 4 per 14 per andare a trovare il costo totale degli ingressi dei flip-flop. Lì avremo che i flip-flop hanno un costo degli ingressi totale pari a 56, mentre per la parte combinatoria abbiamo un costo totale di 17. Come sempre non contiamo negli ingressi la porta NOT. Per cui il costo totale degli ingressi in questo caso è pari a 73. Vedete che prima avevamo 37 nel caso della codifica Gray, mentre qui abbiamo 73, che è quasi il doppio a livello di costo d'ingresso, però potete vedere come il progetto sia stato molto più semplice, soprattutto la derivazione delle equazioni è stata molto più veloce, rispetto all'aver adottato una codifica Gray. Passiamo ora alla slide numero 21 e vediamo insieme un caso particolare, vale a dire la progettazione in presenza di stati non utilizzati. Sappiamo che in generale un circuito con n flip-flop ci permette 2 alla n stati binari distinti. La tabella di stato dalla quale questo circuito è ricavato, però, può avere un numero di stati m con m che però è minore di 2 alla n, vale a dire gli stati veri del sistema sono inferiori rispetto al numero di stati che noi possiamo andare a rappresentare con n bit. Avremo quindi degli stati non utilizzati che saranno 2 alla n meno m, che non vengono quindi riportati nella tabella di stato. Quando stiamo facendo il processo di semplificazione delle equazioni di ingresso, gli stati non utilizzati possono essere trattati come condizioni di non specificazione, vale a dire le condizioni di don't care che abbiamo già visto nella logica combinatoria. Abbiamo però che in alcuni casi, ad esempio se si verificano delle interferenze esterne o dei malfunzionamenti, queste possono portare il circuito in uno degli stati non previsti nella tabella di stato. Se questa è una situazione inaccettabile per quelle che sono le nostre specifiche di progetto, è necessario specificare per tutti o per alcuni degli stati non utilizzati quali valori dello stato futuro o valori dell'uscita devono essere ottenuti. Tenendo presente il funzionamento o l'applicazione del circuito che stiamo progettando, si possono ovviamente adottare diverse soluzioni. Ad esempio, la prima prevede che le uscite degli stati non utilizzate siano specificate, in modo che qualunque azione che deriva dalle transizioni dentro o tra stati non previsti non risulta dannosa. La seconda invece prevede l'uso di un'ulteriore uscita oppure l'uso di un codice d'uscita non utilizzato, che va a indicare che il circuito è entrato in uno stato non corretto. Infine, è bene a volte andare a specificare gli stati futuri anche per gli stati non previsti. Questo perché è bene assicurare il ritorno alle normali operazioni del circuito senza ricorrere, ad esempio, agli ingressi di reset dell'intero sistema. Solitamente gli stati futuri vengono scelti in modo che uno degli stati ammissibili, vale a dire gli stati che sono presenti normalmente nella tabella di stato, venga raggiunto in pochi cicli di clock, a prescindere dal valore che viene assunto dagli ingressi. Come si fa a scegliere quale opzione andare ad applicare? Beh, questo dipende dall'applicazione alla quale il circuito è destinato e anche a volte alle politiche del gruppo di progettazione o alle specifiche del sistema in esame. Passiamo quindi alla slide numero 22, dove abbiamo un esempio di progettazione con stati non utilizzati. Allora, dall'analisi qui della tabella di stato, vediamo per quanto riguarda A, B e C che non sono mai presenti le configurazioni 000, 110 e 111, per cui abbiamo tre stati non utilizzati. Allora, come si fa ad accorgerci quando non ci sono stati utilizzati? Beh, vedete che questi tre stati non compaiono né nella colonna di stato presente né nella colonna di stato futuro. Allora, quello che dobbiamo andare a fare adesso è ricavare una mappa di Carnag per ciascuna variabile di stato. Quindi avremo da fare tre mappe di Carnag. Allora, andiamo a disegnare la mappa di Carnag che in questo caso avrà quattro variabili. Tre sono variabili di stato ABC e l'altra è la variabile di ingresso X. Allora, vedete che per ogni stato non utilizzato noi andremo a mettere due condizioni di don't care, perché a ciascuno stato non utilizzato dobbiamo associare sia l'ingresso X uguale a 0 che l'ingresso x uguale a 1. Quindi, per cui, se noi abbiamo ad esempio lo stato non utilizzato 000, sia in corrispondenza della combinazione 0000, cioè prima riga, prima colonna, che della combinazione 0001, prima riga, seconda colonna, noi andremo a mettere delle x, vale a dire condizioni di don't care. Abbiamo poi il secondo stato non utilizzato che è 110, per cui in corrispondenza di 1100 e 1101 noi andremo a mettere due altre condizioni di don't care. Queste sono la terza riga, prima e seconda colonna. Abbiamo poi l'ultimo stato non utilizzato, vale a dire 111, per cui andremo a mettere il don't care in corrispondenza della combinazione 1111 e 11110, anche in questo caso terza riga, terza e quarta colonna. Per quanto riguarda invece gli 1, questi vengono messi quando lo stato futuro della variabile di stato A è pari a 1, per cui vedete che sono stati messi 5,1, proprio perché se guardate la colonna A di stato futuro, questi ha 5,1. Allora, adesso quello che bisogna fare in questo caso è procedere come se stessimo facendo una normale sintesi, vale a dire dobbiamo considerare i don't care come 0 oppure come 1 in base a come riusciamo a fare meglio i gruppi, ricordandoci che non è necessario includere tutte le condizioni di don't care all'interno dei gruppi che noi stiamo rappresentando. Vedete quindi che in questo specifico caso le condizioni di don't care riferite alla combinazione 1100 e 1110 vengono considerate come zeri, mentre le altre combinazioni di Donkey vengono considerate come 1. In questo modo possiamo andare a fare tre gruppi che ci portano all'espressione dA uguale B negato AND C negato OR B AND X OR A AND X. Passiamo ora alla successiva slide, numero 23, dove è riportata la mappa di Carnac per lo strato A che abbiamo già visto e dove sono riportate anche le mappe per lo strato B e lo strato C. Allora, è interessante notare che le condizioni di Donker si trovano nelle stesse caselle in tutte e tre le mappe di Carnac. Per cui una volta che le avete identificate potete copiarle in tutte le mappe. La differenza ovviamente sta nelle caselle nelle quali andiamo a collocare gli 1. Ad esempio, per lo strato B vedete che abbiamo due 1 nella nostra mappa di Carnac. In particolare in corrispondenza della combinazione 0100 e 0011. Allora, in questo caso possiamo andare a fare due gruppi, quello indicato in blu e quello indicato in verde. Andando a considerare le condizioni di Donker per quanto riguarda le caselle 0000 e 0001 come 1, mentre tutti i simboli di Donker presenti nella terza riga della mappa di Carnac vengono considerati come 0. Questo ci porta ad andare a ottenere come espressione di B l'equazione A negato NC negato ND X negato o A negato ND B negato ND X. Vediamo insieme l'ultima mappa di Carnac, quella relativa allo strato C. Allora vedete che qui sono stati messi i 5 1 nelle opportune posizioni e in questo caso abbiamo ancora una considerazione diversa per quanto riguarda gli stati di Donker. Allora, vedete che qui viene comodo sfruttare la proprietà per cui il bordo sinistro e il bordo destro della mappa di Carnac vengono considerati come adiacenti, per cui la sintesi, o meglio la semplificazione dell'espressione dello strato C è semplicemente uguale al complemento dell'ingresso X. Allora, con questo abbiamo coperto tutta la casistica di progettazione per quanto riguarda ovviamente i circuiti sequenziali sincroni. Quello che ci resta da vedere è la parte di verifica. In generale, i circuiti sequenziali possono essere verificati mostrando che il circuito segue il diagramma o la tabella di stato che è stata ricavata dalle specifiche di progetto. Nei casi più semplici, eseguendo tutto manualmente, è possibile applicare tutte le combinazioni degli ingressi per ogni stato possibile e andare a osservare le variabili di stato e le uscite. In generale, è bene fare ricorso a programmi di simulazione. Tipicamente, quando andiamo a fare una verifica tramite programmi di simulazione, abbiamo che questi software permettono di generare tutte le sequenze che permettono di verificare tutte le possibili transizioni del nostro circuito. La determinazione di una sequenza di test adatta può essere ottimizzata riducendo la lunghezza al minimo necessario, e quindi questo permette anche di ridurre la durata della simulazione. Tramite l'uso del diagramma di stato è possibile determinare quale sequenza di ingressi è necessaria a portare il circuito nello stato desiderato, in modo da andare a testare tutte le combinazioni degli ingressi per ciascuno stato. In simulazione sarà poi sufficiente andare a osservare l'uscita e lo stato futuro in coincidenza del successivo fronte attivo del clock, che nei nostri esercizi andremo ad assumere essere il fronte positivo se non indicato diversamente. Avremo poi anche la possibilità di applicare il reset durante la simulazione. Solitamente questo segnale viene attivato solo all'inizio della simulazione proprio perché ha lo scopo di portare il circuito nello stato iniziale. Con questo abbiamo concluso questo argomento. Nella prossima lezione, faremo degli esercizi inerenti al progetto di circuiti sequenziali e anche ai circuiti sequenziali in generale. Faremo poi degli esercizi dove ci viene chiesto di fare noi i simulatori, cioè ci viene dato un circuito, delle forme d'onda d'ingresso e noi dobbiamo disegnare le forme d'onda d'uscita. Vedremo anche esercizi dove ci verranno date delle specifiche e noi dovremo andare a progettare la rete sequenziale che rispetta le specifiche di progetto. Dopo l'esercitazione passeremo a un altro argomento che si chiama registri e contatori. Questi sono dei particolari circuiti di interesse che fanno uso anche di componenti sincroni. Quindi, prima della prossima esercitazione, mi raccomando, dovete avere ben chiaro i concetti che abbiamo visto in queste ultime lezioni. Se dovesse esserci qualche domanda, avete dei problemi, mi raccomando, scrivetemi di modo che o vi rispondo per mail o se necessario organizziamo un ricevimento studenti via Skype, perché per affrontare questi esercizi è bene avere chiari quali sono tutti i concetti che abbiamo visto fino adesso, vale a dire sia le caratteristiche dei singoli flip-flop, sia come si generano i segnali di preset e di clear, sia come vengono dati i segnali di master reset e anche le metodologie di progetto che abbiamo visto fino adesso. Per cui mi raccomando, se avete problemi contattatemi perché sennò poi quando andiamo a fare questi esercizi, sia quelli più semplici di tracciare le forme d'onda di uscita, sia quelli un po' più complessi di progetto, se non avete ben chiaro i vari concetti diventano molto difficili. Per quanto riguarda la prossima lezione, ovviamente non verrà caricata venerdì, perché venerdì è il 1º maggio, quindi è festa. Verrà caricata prima del lunedì successivo, vale a dire lunedì 4 maggio. Per cui avete un po' di tempo, per rivedere le cose che abbiamo visto fino adesso. Mi raccomando, per qualsiasi problema, contattatemi. Ovviamente contattatemi anche se avete dei problemi con gli esercizi VHDL che vi raccomando di fare, ovviamente non sono obbligatori, ma vi aiutano a preparare questo argomento per l'esame. Quindi mi raccomando, se avete dei problemi, contattatemi che o tramite mail o tramite ricevimento troviamo il modo di risolvere tutti i problemi.